Astronauticast. Astronauticast, stagione 6, episodio 33, per quanto il player della diretta dica 32, ma questo è soltanto un problema per chi ci segue in diretta, la motivazione è semplicemente che io non ce la posso fare. Io sono Michael Sacchi, Astronautica Studios di Monaco di Baviera, è tardissimo questa sera, ma proseguiamo con la puntata come un giovedì qualunque, prima di iniziare una pausa estiva o comunque un periodo un po' meno regolare di quelle a cui vi abbiamo abituato, ma non parlo da solo, passo anche la parola ai miei compagni di viaggio. Visto che è tornato la settimana scorsa, diamogli subito la parola al sempiterno Luigi Morielli.
Grazie, proprio mi considerate la grande. Un saluto da Luigi Morielli delle lande piovose stasera di Carmagnola.
Non mi parlare di piovose, siamo a 12 gradi qua. La settimana scorsa mi lamentavo del caldo, se non sbaglio, e invece questa settimana... Ah, mamma mia, 10 gradi. Io sono partito dall'Italia lunedì, magari non me ne frega niente, lunedì pomeriggio con 27 gradi, 28 gradi, in infradito e pantaloncini, e sono arrivato a Monaco con 10. Probabilmente se avessi guidato straight north non sarebbe stato lo stesso cosa. Visto che è tornato, anzi no, andiamo prima col Paolo Amoroso, sperando che la tecnica ci assista e che abbia ancora un microfono in grado di parlare. Ciao Paolo. Ok, non può parlare, ma quindi colgo l'occasione per ricordare quello che non ho ricordato la settimana scorsa, ovvero la colonna, la rubrica sulla rivista Celum del nostro Luigi Morielli, di aggiornamento sullo spazio. Quindi quando abbiamo un VIP dobbiamo spenderselo bene. E non l'ho fatto la volta scorsa, l'ho fatto questa volta. Paolo, magari sei tornato afono?
No, sì, fono. Da Milano vi saluta Paolo Moroso, nonno Apollo, con problemi di audio, come sempre.
Come sempre, ma non importa la qualità audio, non importa la potenza del segnale, ma il contenuto informativo ed è sempre alle stelle con quello che dici tu, Paolo. E ovviamente se volete avere più parole dal nostro Paolo, il modo migliore è visitare la sua pagina Google Plus, il suo profilo Google Plus, che trovate cercando Paolo Amoroso su Google Plus, altrimenti c'è il buon vecchio avventureplanetarie.blogspot.com, un blog sempre verde, anche se non aggiornato recentemente, contiene informazioni molto molto interessanti per chi si appassiona di divulgazione della scienza e di comunicazione. E poi c'è Riccardo Rossi, Space Humor.
Sì, sono caduto poco prima che Luigi dicesse che anche a Torino piove, e piove anche qua, e quindi però c'è fresco e quindi la cosa è positiva. Quindi buon ascolto di puntata e vai con la puntata.
E vai con la puntata. Avevo detto già Space Humor, twitter.com, Space Humor, dove ci sono i suoi fotomontaggi ironici e molto divertente. Se no c'è anche astronautinews.it/spacehumor, dove c'è l'archivio totale di tutte le... Ho visto delle vignette che adesso non fanno più ridere, ma non perché sono brutte, semplicemente perché sono talmente lontane nel tempo da quello che è successo che bisogna pensarci un attimo al perché le abbiamo fatte, le hai fatte, perché sono state ispirate magari dal forum.
E infatti, quindi, insomma, è un po' lo scotto che si paga se vuoi farle molto attuali, poi dopo te le perdi per strada.
Non,
però,
non,
dai,
fa,
insomma,
non fa nulla, a noi piacciono così.
Esatto, poi è bello anche magari cercare di cervellarsi per capire come mai l'abbiamo fatto.
Sì, fa parte del gioco. Chiudiamo il cerchio dei presentatori con l'ospite ricorrente, chiamiamolo così, il nostro Gian Pietro Ferrario.
Ciao, buonasera a tutti, grazie di nuovo dell'invito. Mi avevano promesso delle tartine, dove sono? Pronto la birra, ma non vedo le tartine. Paolo?
Le abbiamo mangiate in attesa che arrivasse Michael.
Ecco, quindi è colpa di Michael, ecco, lo sapevo.
Prendetela con lui.
Abbiamo avuto qualche problemino tecnico, più che altro di organizzazione. Non vorrei trasformare il podcast nel solito podcast clandestino su Android, ma vi potrei raccontare le vicende del mio telefono, perché oggi non so cosa succede nel mondo. Vabbè, comunque buttiamoci a capofitto nella puntata, così la attraversiamo in scioltezza. E visto che abbiamo più volte ricordato che il nostro Gianpietro è fresco di nomina come Aris Mentor, come responsabile punto di riferimento, uno dei punti di riferimento italiani per il collegamento, i collegamenti radioamatoriali delle scuole con la stazione spaziale, direi che siamo fedeli alla promessa e ci facciamo fare un riassuntino prima di passare alle news. Che ne dici, Giampi?
Sì, certo, assolutamente. Sono qua per raccontarvi che finalmente Luca Parmitano ha cominciato anche la sua avventura dei contatti radio Aris. Attualmente ne ha già realizzati due, di cui uno lo scorso sabato, 22 di giugno, con il liceo Galileo Galilei di Catania, che è il liceo presso cui lui a suo tempo ha studiato. È stato un contatto telebridge, quindi di quelli effettuati attraverso un ponte telefonico con una stazione remota, che in questo caso si trovava in Australia. I ragazzi hanno risposto a 10 domande, che possono sembrare pochine, e fra poco capirete anche perché dico pochine, però comunque sia, diciamo, coronato da successo, ovviamente come sempre i presenti entusiasti, e poi soprattutto dato il fatto che come era capitato poi anche con noi, con Paolo Nespoli, era un contatto un po' particolare, visto che era con un istituto presso cui Luca ha studiato a suo tempo. Cioè, piccolo risvolto tecnico che chiaramente vi racconto da insider, che è stato quello che per un errore di pianificazione della teleconferenza di uno degli addetti che si preoccupa di prenotare, diciamo così, la teleconferenza, banalmente per un orario che anziché essere indicato come UTC è stato indicato come orario di Houston, si è rischiato di perdere il contatto, perché a tipo 5 minuti o 10 minuti dalla presunta acquisizione del segnale ancora non era stata instaurata la teleconferenza fra la stazione Telebridge e la scuola, ma per fortuna il moderatore della teleconferenza, che è il presidente di Aris Europa, Gaston Bertels, ha rimediato alla cosa telefonando direttamente alla stazione di Telebridge, e la cosa poi si è risolta. Piccolo contrattempo che, insomma, non dovrebbe capitare, ma ovviamente può succedere, e che avrebbe potuto compromettere tutto. Poi dopo Catania, proprio ieri sera, non ci riguarda direttamente ma ha coinvolto sempre Luca, c'è stato un contatto dalla Croazia, da Zagabria, che era stato pianificato per celebrare il fatto che prossimamente la Croazia entrerà a far parte dell'Unione Europea, e qui Luca ha risposto a ben 24 domande, quindi quando prima vi ho detto 10, considerando che l'orbita è sempre della stessa durata, quindi quei 10 minuti scarsi, da 10 a 24 c'è una bella differenza. E i prossimi poi siamo noi, avevamo già anticipato, sabato 29, forse l'ultima volta non avevamo conferma dell'orario, invece adesso è confermato, alle 13.50 toccherà a noi dalla scuola di Capiago Intimiano, in provincia di Como. Contemporaneamente avremo anche la scuola Massimiliano Kolbe di Vercurago, in provincia di Lecco, collegata in teleconferenza con noi, e si alterneranno a fare domande a Luca durante il passaggio. Speriamo, visto che si tiene in un sabato, di poter contare anche sul appoggio di Luca Parmitano sul secondo passaggio, sull'orbita successiva, quindi un'ora e mezza dopo. Vedremo, insomma, questo sta tutto alla sua disponibilità, vedremo un po' se ci accorderà anche questo ulteriore favore che ci consentirà di completare la carrellata di domande che le due scuole hanno preparato. Nel caso, comunque, avranno in ogni modo la possibilità di fare domande fino alla fine della prima orbita, dividendosele fra le due scuole. Per il momento questo è quello che sta succedendo, poi ovviamente ci sono già in pianificazione parecchi altri contatti che coinvolgeranno Luca, ma magari poi racconteremo nelle settimane a venire. E per intanto incrocio le dita, visto che sono direttamente coinvolto sabato, finché vada tutto bene, e magari ci risentiremo settimana prossima, sperando di star qui a raccontare e magari far ascoltare le risposte di Paolo, di Luca, per il contatto di Capiago. Vedremo. Per
l'abbiamo
il momento
fatto qualche volta. Abbiamo...
Sì, ricordo, con Paolo Nespoli. Sì.
Magari se ci sarà la possibilità anche di parlare con qualcuno degli insegnanti, come abbiamo fatto in passato con altri insegnanti.
A voglia, ci possiamo provare, certo, sì.
Perché sì, ne discutevamo sul forum che a volte, anzi non a volte, quasi sempre il contenuto, il valore di questi contatti è più nella preparazione degli studenti, nel fatto che gli studenti partecipano a un progetto di questo tipo, rispetto a semplicemente a rispondere alle domande che possono essere magari essere soddisfatti in altro modo, a volte con una semplice ricerca su Google qualcuno faceva notare, però il fatto di poterle fare via radio non è soltanto un punto di arrivo.
Sì, no, certo, il contenuto delle risposte dell'astronauta quasi sempre non è gran di valore aggiunto rispetto a quanto già i ragazzi hanno avuto modo di sentirci raccontare nelle lezioni che...
Gianpietro stava diventando un po' confuso nella ricezione e penso che la sua DSL abbia appeso i bit al chiodo e quindi cosa vuol dire appeso i bit al chiodo e quindi è rimasto lì un po' bloccato. C'è anche questo fruscio di sottofondo molto simpatico,
è rimasto con il gas aperto
che cerco di rimuovere. Ok, è caduto, sta tornando, ecco. Vediamo se chiude.
Nel frattempo ricordiamo che l'orario del collegamento è le 13:50 ora italiana di sabato 29 giugno 2020.
Attenzione, ora italiana, attenzione a queste cose perché, come dice Gian Pietro, si può far confusione. Ma voi ve lo ricordate quando negli anni 90 più o meno la Swatch aveva proposto l'internet time per avere non avere tutte le...
Vagamente.
Ma hai fatto riaprire un cassetto del cervello? Sì, vagamente anche io mi ricordo.
Dovrei essere tornato?
Ho messo il link in chat, giusto come chiacchiera, per stimolare le chiacchiere tra chi ci segue in diretta. Sono quelle cose strane.
Quindi mi sono perso un pezzo, però sono rientrato nel momento in cui ricordavate che sì, giustamente sono le 13:50 ora italiana, questo è importante ovviamente. Negli annunci viene quasi sempre indicato l'orario UTC, che in effetti è 11:50, ma l'orario che vi ho dato è quello ufficiale. Ecco, per chi eventualmente ci segue, ci sarà modo di seguire l'evento in diretta in web streaming sul canale di AMSAT Italia, che è l'associazione che in Italia promuove l'attività di ARIS, che è www.livestream.amsat_italia. Magari lo mettiamo poi nelle note se volete. L'avevamo forse messo anche l'altra settimana, ma possiamo riaggiungerlo così. Eventualmente chi ci segue da lontano può comunque assistere.
Quando è il prossimo, scusa, contatto hai detto? Per vedere se riusciamo a pubblicare prima di allora?
Sabato.
29 di giugno, sabato.
Sabato, oh, sì.
Okay.
Altrimenti metteremo il video.
Sì, certo.
Okay. Anche possibile.
Ecco, ovviamente se ci andate sulla pagina live stream di AMSAT Italia trovate anche i filmati di repertorio, per esempio quello di Catania, lo trovate pubblicato, potete riascoltare la chiacchierata di Luca Parmitano con gli studenti del liceo di pochi giorni fa.
Ok, grazie dell'aggiornamento. Ovviamente, come hai già annunciato, sarai con noi in futuro per altri aggiornamenti a riguardo. Se non ci sono altre domande, possiamo passare alle notizie.
E comunque, Gian Pietro, sentiti libero di intervenire quando credi, anche quando chiacchieriamo adesso.
Certamente. Sì, se non cado resto qui.
Adesso sei anche stabile, quando sei tornato avevi ancora un po' la voce interrotta, ma adesso è bello stabile, quindi abbiamo fiducia che continuerai a stare con noi.
Vediamo.
Notizia, una notizia che starebbe bene nella rubrica ISS Update, che non ho preparato questa sera, quindi vi cucate la notizia, è quella della EVA russa. Le ultime VA erano un pochino rock and roll perché erano non schedulate, erano state preparate all'ultimo minuto per risolvere il problema della perdita di ammoniaca. Questa invece ha rischiato di essere un po' affrettata per risolvere il problema del possibile danneggiamento del retroriflettore per la TV, ma in realtà non è stato così e quindi è stata semplicemente una attività extraveicolare di preparazione di manutenzione della stazione spaziale. Ha avuto luogo il 24 giugno dal lato russo della stazione spaziale, ha visto interessati Fyodor Yurchikhin e Alexander Mishurkin. Non pronuncerò mai i nomi con l'accento giusto russo, chiedo scusa agli ascoltatori che parlano russo. È stata una passeggiata spaziale di 6 ore e 34 minuti, quindi abbastanza in media rispetto alle altre attività che hanno interessato la stazione spaziale. Qualche statistica che fa sempre piacere quando si parla di VA: è stata la 169esima passeggiata spaziale a supporto dell'attività della stazione spaziale, era la sesta per Yurchikhin, che con i suoi oltre 60 anni è un vero e proprio veterano dello spazio, non so, probabilmente intorno al sesto volo spaziale o giù di lì, mentre invece è stata la prima per il rookie Mishurkin. Le attività svolte all'esterno sono state, e recupero la lista perché potrei dimenticarmene, anzi sicuramente, sono stati effettuati dei test del sistema CURS per l'arrivo di MLM, il Multipurpose Laboratory Module, perché la stazione spaziale è terminata, ma il lato russo può ancora arricchirsi di uno o due moduli, forse tre, nei prossimi anni. Il primo è previsto per dicembre e lo si aspetta con ansia. Per come funzionano i moduli russi, l'attracco avverrà in maniera automatica, è un vantaggio rispetto al segmento americano che dipende dal braccio robotico per l'attracco dei moduli, e per i più grossi dipendeva anche dallo Space Shuttle come vettore. Invece in questo caso il modulo potrà arrivare a bordo di un modulo di servizio della Progress. Immaginate una Progress senza la Progress, ma con il modulo al posto della Progress, e attraccare in maniera indipendente alla stazione. Inoltre sono state fatte delle sostituzioni di alcune valvole, di cui non vi posso dire nulla di più, non perché è un segreto, ma perché non ho idea. In generale, tante sigle e tante valvole, indicatori e blocchi e cose che si fanno all'esterno della stazione spaziale. Se avete mai seguito una attività extraveicolare in tempo reale, se avete anche la possibilità di farlo, magari perché siete dentro a L2 su NASA Space Flight con la procedura davanti, vi rendete conto che è un lavoraccio, ma è molto divertente. Ovviamente si fa anche della scienza all'esterno della stazione spaziale, quindi sono stati rimossi alcuni esperimenti che sono stati portati a bordo della stazione spaziale per essere riportati a terra, come il Photon Gamma, che ovviamente, come tutti gli esperimenti all'esterno, serve per esporre materiali e esperimenti al vuoto dello spazio, all'ambiente radioattivo all'esterno, radioattivo a causa dei raggi cosmici. E la cosa interessante da far notare in una EVA che ha origine dal lato russo è che per procedure di emergenza o comunque di precauzione della sezione russa, tutti i boccaporti all'interno della sezione russa sono chiusi durante l'EVA. Questo significa che una parte importante della stazione è isolata, una parte che contiene l'airlock con una delle due Soyuz, che fungono anche ovviamente da capsule di emergenza in caso di evacuazione. Quindi nel malaugurato caso che l'EVA abbia problemi o che un altro problema insorga proprio in corrispondenza dell'EVA, le persone, i membri dell'equipaggio che devono rientrare in quella Soyuz che rimane, dovrebbero rientrare a terra con quella Soyuz che rimane isolata, devono stare all'interno della Soyuz pronti a eventualmente staccarsi dalla stazione spaziale e rientrare. Invece quelli che devono rientrare con la Soyuz che è più verso il lato americano della stazione spaziale possono stare liberamente all'interno del lato internazionale o americano della stazione spaziale e raggiungere eventualmente la Soyuz in un secondo momento. Quindi non è stato completamente improduttivo il tempo per i membri dell'equipaggio che restavano a bordo della stazione spaziale, perché Chris Cassidy ha potuto prendere delle fotografie dei pannelli solari, che sono in una configurazione particolare durante le EVA. Lo scopo di questa survey fotografica è stata quella di valutare, ovvero comunque una configurazione base conosciuta per valutare futuri, per confrontare future altre fotografie allo scopo di valutare gli impatti di micrometeoriti. Una eventualità che sappiamo non essere del tutto peregrina, insomma, è possibile, perché è una delle probabili cause della perdita di ammoniaca dei mesi scorsi. Quindi anche dal lato russo si fanno attività extraveicolari e servono al mantenimento della stazione spaziale. Spero di non avervi annoiato, passo quindi la parola alla seconda news della settimana al nostro Paolo, perché l'amministratore di NASA Bolden era in Italia, giusto? Il nostro inviato in Italia ci dice. Paolo non ha...
Il nostro inviato in Italia non ci dice niente.
Non ci dice nulla perché non ha facoltà di parola, ma sta risolvendo il problema.
Paolo is back in 3, 2...
Ma non c'è. Ma faccio come al telegiornale, Enrico. Ok, ma andiamo al prossimo servizio allora. Ad esempio, degli
eccolo.
Ok, ma andiamo al servizio regionale.
Ma non so per quanto. E sì, la notizia è che in questi giorni, parliamo della seconda metà di giugno del 2013, l'amministratore della NASA, Charlie Bolden, è stato in visita in Italia, dove ha avuto una serie di incontri istituzionali e tecnici. Dal punto di vista istituzionale è stato ricevuto dal Presidente del Consiglio Letta, con cui ha parlato di temi di carattere generale a lungo termine, come l'utilizzo della stazione spaziale fino al 2020, e poi, sempre per rimanere in ambito istituzionale, ha visto il ministro dell'Università e della Ricerca Carrozza e anche ha incontrato il vice ministro degli esteri Dassù. Per quanto riguarda invece gli incontri tecnici, si è visto con il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Enrico Saggese.
Abbiamo perso ancora l'audio di Paolo. Ma abbiamo il backup.
Ora mi sentite?
Ti sentiamo in maniera un po' di fortuna, ma quello che importa, come dicevo.
Sono passato al microfono di backup per dire che Bolden ha incontrato, per quanto riguarda i colloqui tecnici, il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Enrico Saggese, con cui hanno parlato di Bepi Colombo, nel senso che hanno firmato un memorandum d'intesa per la collaborazione a uno degli strumenti che volerà su questa sonda scientifica automatica verso il pianeta Mercurio. Hanno parlato anche poi del cargo automatico Cygnus e poi soprattutto del progetto, del grande obiettivo della NASA per i prossimi anni, l'Asteroid Grand Challenge, cioè quel progetto di catturare un piccolo asteroide delle dimensioni di circa 5 metri o poco più e portarlo in orbita lunare per poi poterlo raggiungere anche con equipaggi umani e studiarlo da vicino, capire come è fatto e poi eventualmente sviluppare una serie di strategie e tecnologie per rendere inoffensivi questi asteroidi potenzialmente pericolosi sulla Terra per le loro orbite che a volte ci passano vicino. È una cosa che ha sottolineato Saggese dal punto di vista proprio di questa missione con asteroidi, è che la NASA con Bolden sta cercando di allargare la collaborazione internazionale a questo progetto e l'Italia è il primo paese partner con cui...
Paolo, non è serata.
In casa aperta.
Non è serata. Non ti sentiamo. Ho fatto uno attendiamo. Sta applicando la procedura di recovery.
Mi sentite adesso?
Ti sentiamo dal microfono, sì. Buono.
Non è vero. Non è vero, non ti sentiamo.
Mi sentite ancora?
Funziona, sì, solo quando dici mi sentite.
In che punto mi avete perso?
Subito quando ti abbiamo interrotto, non mi ricordo cosa stavi dicendo, se devo dire la verità.
Aspetta che riprendo allora da quel punto, se mi ricordo.
Sì, avevi appena finito di parlare degli asteroidi, insomma...
Ah, che NASA cercava di allargare
Esatto.
Sì. Questo è un progetto che è molto importante per la NASA anche dal punto di vista dell'esplorazione umana, di missioni con equipaggio che andrebbero a visitare questo asteroide portato in orbita lunare. Chissà, forse ci sarà l'occasione anche per tecnologie italiane o per magari astronauti italiani di poter partecipare in un futuro ancora non a breve termine, magari all'esplorazione di uno di questi asteroidi catturati. Per la verità non ci sono informazioni tecniche dettagliate sulle missioni di cui si è discusso, quindi questi probabilmente sono ancora colloqui e accordi preliminari, ma ricordiamo che da questi accordi bilaterali in passato e anche nel presente poi vengono fuori opportunità importanti per l'industria italiana, aerospaziale italiana, e anche per i nostri italiani, per esempio opportunità di volo in missioni con equipaggio. Per il momento però questi dettagli non ci sono, ne parleremo in futuro. Per il momento è da rilevare l'importanza di questa visita in Italia di Bolden.
Grazie Paolo, stiamo andando veramente veloci questa sera, quindi possiamo anche prenderci, non so, un caffè. Io lo sto bevendo in questo momento, ma passo la parola a Riccardo Rossi, che l'ho rilassato con la notizia su Orion SL.
No, stavi offrendo il caffè, allora io mi ero messo in pausa caffè. No, Paolo appunto parlava di andare a visitare comunque asteroidi sia al di fuori dell'orbita terrestre, siamo pure messi opportunamente in orbita lunare. Come ci andremo? Ci andremo con la capsula Orion, con SLS, quindi do un breve aggiornamento dello stato dell'avanzamento di questi due progetti. Orion sappiamo già che ci sono già parecchi, insomma, hardware testati, validati. Una cosa che si doveva ancora testare era il sistema di separazione del fairing di Orion. Allora, Orion, immaginatelo come la capsula Apollo, quindi una capsula sopra e un modulo di servizio dietro, e al momento del lancio come diciamo come è protetta la capsula e il resto di Orion. Diciamo che ci sono due elementi che si occupano di queste cose. Allora, la capsula in sé è protetta da sistema di fuga, il LAS, perché oltre alla torre con, diciamo, i razzi che portano via portano via la capsula in caso di emergenza, questa torre finisce con un cono un po' più grande della capsula che la va a coprire e la protegge quando è in rampa dagli eventi atmosferici e nelle prime fasi del volo dalle turbulenze, da tutto quello che potrebbe colpire la capsula stessa. La parte invece inferiore della capsula, dove c'è il modulo di servizio e il motore dello stesso, è coperto da un fairing cilindrico classico, come insomma ne abbiamo visti tanti, la Soyuz ha degli elementi cilindrici che si aprono e si distaccano durante il lancio. Questo fairing cilindrico che protegge il modulo di servizio è diviso in tre petali che quindi si staccano a 60 gradi l'uno dall'altro e liberano poi completamente la capsula. A differenza da quello che succedeva con ad esempio il Saturn, questo tipo di elemento non solo ha una funzione protettiva ma anche una funzione strutturale per sostenere il peso della capsula, e questo è un vantaggio perché fosse stato solo un elemento protettivo, chiaramente la capsula sarebbe stata progettata più robusta per assolvere anche il compito strutturale per il sostentamento della capsula stessa. Invece, deputando questo lavoro al fairing, si può risparmiare peso sulla capsula e quindi utilizzare questo bonus come carico utile. Invece la parte strutturale, che a un certo punto non serve più, si allontana dal resto del razzo e quindi si può...
Scusami, la parte strutturale del fairing supporta il peso della capsula al posto della... non so, ci sei ancora Riccardo?
Un po' stato. Mi sa di no.
Gli faccio una domanda.
Si è clonato...
Oh, ci sono due Gian Pietro.
E Ricky è rimasto col dito nel naso.
Oh, vabbè, fa piacere che non sono soltanto io ad avere problemi tecnici oggi.
Sì, stasera veramente festa grossa, eh?
Vabbè, chissà quante di queste caratteristiche di SLS sopravviveranno alla preliminary design review. perché questo è il primo step, diciamo, in cui SLS rischia un pochino, rischia magari non la cancellazione, ma rischia ridimensionamenti o importanti messe in discussione di parti fondamentali del programma. Paolo, ancora non ti sentiamo, nonostante tu stia muovendo le labbra. Posso fare questo monologo che mi viene così bene?
Io ti sento adesso.
Ah, forse stavi
forse stavi parlando di Riccardo?
No, parlavo
o ti stavi rivolgendo a me.
Riccardo non è più neppure visibile. No, ho visto che parlavi, ma forse era un'impressione data dalla miniatura.
No, stavo rispondendo ad alcune domande che ci stanno facendo sulla chat. Un nuovo ascoltatore delle nostre dirette.
Cioè, qualcuno ogni tanto entra in chat e rimane un attimo colpito, per non dire sconvolto, dal fatto che c'è una certa attività abbastanza lively, si direbbe in inglese, dei nostri ascoltatori in diretta nella chat, spesso con linguaggi non proprio consoni a un ambiente scientifico e professionale come il nostro.
Mettiamola così, dai.
Sì, mettiamola così.
Ancora non abbiamo notizie da Riccardo, quindi il suo problema non è un...
Ma cosa importa? Perché parliamo di Orion SLS costruite da dinosauri dell'industria aerospaziale, che forse, lo diciamo un po' con l'intento di stimolare la discussione, ma ovviamente è un discorso politico un po' delicato. Forse semplicemente SLS e Orion esistono per soddisfare quella parte dell'establishment aerospaziale, ma ci sono anche delle alternative come Sierra Nevada e Bigelow che inventano qualcosa di nuovo. Bigelow sperimenta ormai da anni con i suoi moduli gonfiabili, NASA ha già dato l'ok ad avere un modulo gonfiabile sperimentale e ci sarà anche da pensare quindi a un sistema di aggancio. Ne è vero, Luigi?
Già, in effetti la Sierra Nevada ha ottenuto il contratto, un contratto del valore di 2 milioni di dollari dalla NASA proprio, per costruire il sistema di attracco del modulo gonfiabile che la Bigelow Aerospace ha già previsto di inviare sulla ISS. È dal 2007 che la Bigelow non... diciamo da un punto di vista operativo ha interrotto i suoi lavori, anche se attualmente il secondo modulo, che appunto è stato inviato nel 2007 in orbita, è ancora attualmente in orbita, sta continuando a girare sopra le nostre teste, anzi in questo momento si trova praticamente sopra il Giappone. Infatti sul sito della Bigelow Aerospace c'è il tracking continuo di Genesis 2, che è appunto questo modulo gonfiabile che effettivamente sta dando prova di resistenza, ed è per questo che appunto la stessa Bigelow ha proposto alla NASA tempo fa di fare un modulo chiamato BEAM, Bigelow Expanded Activity Module, che dovrebbe essere mandato verso la stazione spaziale e dovrà attraccare al modulo Tranquility, non nodo 3, nel 2015. Però ovviamente dovrà connettersi con il CBM, il Common Berthing Mechanism, che è il sistema di aggancio con i moli di attracco, diciamo così, della stazione spaziale. Questo sviluppo è stato attualmente finanziato e quindi la Sierra Nevada si occuperà di questo sistema di attracco. Il contratto effettivo per questo modulo della Bigelow è stato firmato nel dicembre del 2012 e la NASA pagherà a Bigelow 17,8 milioni di dollari per fornire e gestire il modulo. Resta il fatto che è un grosso passo avanti nel diminuire i costi dei moduli spaziali, proprio per il fatto che ci troviamo di fronte a dei moduli gonfiabili. Sono dei grossi palloni diciamola così in modo molto semplice, perché comunque sono costruiti con tecnologie spaziali che devono resistere alle pressioni, all'ambiente spaziale, a tutto quello che vuol dire avere un modulo gonfiabile in orbita, e quindi rispettare tutti questi elementi, e ovviamente con un abbattimento di costi non indifferente. Consideriamo inoltre che di tutto questo lavoro della Bigelow c'è già un modulo molto più grande previsto per il lancio nel 2016, e se il modulo BEAM che sarà collegato all'ISS è di circa 16 metri cubi, consideriamo che questo nuovo modulo che la Bigelow ha intenzione di mandare in orbita è di 330 metri cubi. Quindi è un bel mostro messo a confronto dei moduli classici a cui siamo abituati. Adesso non mi ricordo quanto fosse grande il volume principale dello Skylab, però forse addirittura era più grande. Però in effetti ci troviamo di fronte ad un volume abitabile importante, e soprattutto questo modulo che è previsto per il 2016 vedrà l'arrivo anche di astronauti, quindi durante contemporaneamente la sperimentazione sulla ISS con questo modulo BEAM, il modulo BA330 vedrà anche astronauti al suo interno. La Bigelow dal suo punto di vista ha sempre detto che lei spinge per la diminuzione dei costi, e uno delle lamentele che ha fatto finora è che il ritardo nei sistemi di lancio e di trasporto orbitale privati ha comportato, che ovviamente comporteranno delle diminuzioni di costi, ha comportato anche un suo ritardo, perché ovviamente, come ripeto, dicevo che nel 2007 è stato l'ultimo modulo lanciato. Se le aziende private, con le loro promesse di prezzi più economici per raggiungere l'orbita, andranno avanti con la progettazione, come SpaceX ci sta ormai dimostrando ampiamente, probabilmente potremo vedere un aumento del traffico in orbita. La prima idea di cui si era parlato con questi moduli della Bigelow era l'albergo, l'hotel orbitale, che mettiamola pure una cosa pubblicitaria finché si vuole, però resta sempre il fatto del discorso di rendere commerciale il volo spaziale, che sarebbe effettivamente un punto di svolta. Si arrivasse ad un punto di compromesso in cui i costi possono essere raggiunti dalle persone che vogliono andare nello spazio, e di ricchi sulla Terra ce ne sono ancora tanti, soprattutto quelli che vogliono fare queste pazzie, direi che potrebbe essere anche un buon punto di sviluppo per tutte le tecnologie spaziali, ovviamente.
In pratica 330 metri cubi, dicevi, è una bella sala da ballo spaziale.
Eh sì.
Per l'albergo, intendo. Bene, visto che è tornato Riccardo, facciamo un com check. Ci sei?
Com check, ci sono.
Check, sei stabilissimo. Ti abbiamo perso mentre parlavi del fatto, però avevo già le idee confuse io, e ti stavo facendo una domanda quando sei caduto. Dicevi che il fairing avrà una funzione strutturale, quindi sosterrà la capsula. Non ci posso credere. Eri molto fermo, pensavo ti fossi bloccato.
Sì, sosterrà la capsula, quindi mi avete perso un bel po' indietro. No, sì, questo, diciamo, lavoro in più che fa il fairing rispetto a quello che fa un fairing classico, che è semplicemente è una copertura per le intemperie, per insomma le perturbazioni, quello che può succedere durante le prime fasi dell'ascesa del razzo. Il fairing avrà anche un compito strutturale. Una volta la capsula raggiungerà una certa quota, quindi questo lavoro strutturale non sarà più necessario, torna comodo riuscire a disfarsi di questo peso in più ed avere del maggiore poter utilizzare questo bonus di peso per avere del carico utile sulla capsula, e questo è quello che hanno pensato gli ingegneri quando hanno studiato questo fairing, diciamo, un po' diverso dal solito. E il test che hanno effettuato è stato il primo di una serie di test per verificare l'apertura di questi tre petali che vi dicevo prima. E ogni petalo ha due bolloni esplosivi e due giunti, anche questi comandati da cariche esplosive, quindi in tutto sono 6 e 6. Il test non è andato bene al 100% in quanto uno dei petali non si è aperto, non tanto perché le cariche esplosive abbiano avuto problemi, perché dalla telemetria è risultato che sono la sequenza di esplosione è stata effettuata correttamente, ma probabilmente c'è stato un impedimento banalmente di tipo meccanico che non ha permesso a uno dei petali di staccarsi completamente. Il distacco viene effettuato da delle molle che ovviamente quando non c'è più il vincolo dei bulloni si aprono e quindi spingono lontano il petalo. Questi tipi di test si fanno appunto proprio per evidenziare questo tipo di problemi e gli ingegneri possono lavorare per migliorare ed eventualmente cambiare qualcosa in tutto questo meccanismo, come probabilmente sarà fatto. Il prossimo test sarà effettuato a fine estate, dove sarà aggiunta una variabile in più, ossia uno di questi petali verrà scaldato fino a 90-100 gradi centigradi, anche questo per simulare che durante l'ascesa il razzo può essere riscaldato in maniera differente a seconda della faccia che viene rivolta verso il sole, quindi bisogna tener conto della dilatazione termica del materiale, del metallo, e bisogna verificare che l'entità della dilatazione sia comunque entro parametri di funzionamento del sistema di sgancio stesso e del fairing stesso. E una cosa veloce anche su SLS, che invece che è il vettore che dovrà portare Orion in orbita e oltre l'orbita terrestre, di SLS non abbiamo ancora nulla a livello hardware, però inizierà la fase che si chiama Preliminary Design Review, che è insomma una fase che durerà qualche settimana ed è diciamo una delle prime fasi più concrete del progetto. In pratica NASA e tutti i vari contractor e appaltatori che insomma saranno coinvolti nella costruzione di questo razzo mastodontico si troveranno ad un tavolo e diranno: bene, noi abbiamo fatto i nostri studi, abbiamo questi risultati, se assembliamo tutto stiamo dentro ai parametri, insomma alle linee guida che sono state stabilite per questo razzo, e quindi si guarderà punto per punto se tutti i parametri sono rispettati ed eventualmente si andrà avanti. Quindi comunque i parametri sono particolari, anche perché ricordiamo che questo razzo lo puoi già detto prima, dovrà verosimilmente sostenere un lancio umano verso un asteroide o volendo anche verso Marte, visto che le specifiche erano quelle, le ambizioni sono queste, e quindi ci sono un sacco di parametri da valutare. Il primo razzo SLS, insomma, che sarà una famiglia, il primo razzo che si punterà a costruire è quello da 70 tonnellate, e poi via via ci sono diversi upgrade, un po' come è successo per il Saturno, e la versione più grande, quella da 130 tonnellate, che sarà il razzo più imponente mai costruito. Quindi staremo a vedere, insomma io sono un fan di SLS, so che sul forum invece c'è gente che mi taglierebbe la gola, ma è bello anche quello, quindi
insomma vediamo come prosegue SLS. Sì, effettivamente sul forum è un po' difficile trovare un supporto completo, cieco e incondizionato a riguardo, e un po' devo dire comprensibilmente.
No, infatti quello che viene ribattuto sono argomentazioni che sono molto molto pratiche, molto molto concrete, quindi ben venga il confronto.
Bene, con questo dovremmo essere arrivati alla fine delle notizie. Solito intermezzo, interludio, chiamatelo come vi pare, per prendere un po' il fiato e tirare un po' di acqua al nostro mulino. Ma prima del nostro mulino c'è quello di astronautnews.it, il portale delle notizie, dal quale attingiamo a piene mani per poter riempire la scaletta. Anzi, Riccardo attinge a piene mani per riempire la scaletta. di Astronauticast. Il ringraziamento dunque va agli articolisti, a quelli che ogni settimana, ogni giorno, anzi, prendono parte del loro tempo per scrivere articoli, per rielaborare le notizie del settore aerospaziale, o per rimpinguarle con conoscenze proprie o con un lavoro di rielaborazione. E cosa fanno i giornalisti? Un giornalista vero non si limita a riportare i fatti, ma fa anche un'analisi, cioè, dipende se è un cronista, ma se c'è un giornalismo un po' più
profondo,
riesce anche a rielaborare i fatti, collegarli tra di loro e a trarre qualche conclusione, a fare qualche riflessione. Quello lo fanno i nostri articolisti, come Matteo Carpentieri, come Alberto Zampiron, che è anche il caporedattore, come Raffaele Di Palma, come Paolo Amoroso, il nostro Paolo Amoroso che sta qui, che sono gli autori delle notizie di cui abbiamo parlato in questa puntata. Ma il ringraziamento va anche a chi sostiene il nostro lavoro con donazioni. Su astronauticast.com ci sono dei bottoni per fare delle donazioni tramite PayPal, ma il modo migliore per sostenerci è associarsi all'associazione ISA. ISA è un'associazione senza scopo di lucro, lo dico tra virgolette perché non sono sicuro se quel termine si può usare con la connotazione sociale che abbiamo, insomma tutte quelle cose da avvocati che io non so, ma è un'associazione che tiene un po' le fila di tutte le nostre attività, dal podcast al portale news al forum astronautico.it, e associarsi costa poco, sono solo 15 euro all'anno, e dà il segnale che volete sostenere il nostro lavoro di divulgazione dell'astronautica. Lo fate su Astronauti News, scusate, su ISA.it, ISAA, Italian Space and Astronautics Association, e se ci fosse Marco potremmo anche avere la notizia di chi si è associato nell'ultima settimana, c'è stato qualche rinnovo o qualche nuova associazione. Grazie comunque, sapete chi siete. L'altro modo per aiutarci non pecuniario è ovviamente quello di farci conoscere, mandate in giro i nostri riferimenti, i nostri link, il nostro podcast, le notizie di Astronauti News, un bel più uno su Google Plus, o un like su Google, su Facebook, un condividi, qualcosa che faccia un po' risuonare la gran cassa delle notizie che pubblichiamo e delle puntate del podcast, di qualsiasi cosa che facciamo. Se vi piace, magari piace a qualcun altro, e se avete la persona giusta a cui mandarlo, un bel messaggino. Detto questo, superato lo scoglio della metà puntata dell'interludio, possiamo proseguire con le rubriche e poi avviarci alla chiusura della puntata 33. La prima rubrica, la più importante, sperando che la tecnologia ci assista, è quella delle storie di nonno Apollo. La tecnologia non ci assiste, ma
stasera ecco. Un po' così,
eccolo qua, sento.
Facciamo una prova di comunicazione, mi sentite?
Ti sentiamo sul canale di backup.
Ecco, questa sera l'audio non ci assiste, ma facciamo un viaggio nel tempo per ricordare che quando si parla di astronauti spesso vengono in mente figure che possono sembrare uscite da un film come La stoffa giusta, persone che si mantengono con i nervi saldi e sanno sempre cosa fare in qualunque situazione di pericolo, non si perdono mai d'animo. E pensando a queste figure potrebbe per esempio venire in mente un veterano come John Young, l'astronauta NASA John Young, che è stato 6 volte nello spazio ed ha volato su tutti i veicoli spaziali pilotati della NASA tranne quelli del programma Mercury. Ha effettuato 2 missioni nel programma Gemini, 2 nel programma Apollo, entrambe verso la Luna, in una delle quali è atterrato anche sulla Luna, e 2 missioni del programma Shuttle. E a proposito di questi nervi saldi da astronauta con la stoffa giusta, parliamo proprio di una missione di cui quest'anno ricorre il 30° anniversario. Parliamo di STS-9, una missione della navetta spaziale Columbia che venne lanciata il 28 di novembre del 1983. Il giorno del rientro, l'8 dicembre, mancavano circa 4 ore all'accensione dei motori per il deorbiting, il comandante John Young, appunto, iniziò a manovrare la navetta per assumere l'assetto corretto per l'accensione dei motori e quindi per la manovra di deorbiting. Ma subito dopo l'accensione dei primi thruster, dei primi razzi di manovra, uno dei computer principali dello shuttle andò in crash. E venne accertato poi dopo la missione che le vibrazioni causate dall'accensione dei thruster avevano fatto scattare una saldatura, avevano fatto rimuovere una saldatura che aveva mandato in crash una scheda del computer principale di bordo. Il comandante, appunto John Young, cercò di passare a un altro dei 5 computer principali dello shuttle, ma anche questo andò in crash. E allora, in quella situazione, John Young, all'inizio sorpreso, pronunciò una frase che è un'espressione abbastanza comune in inglese, che dà un'idea del modo con cui un astronauta esperto e veterano come Young sa affrontare queste situazioni di pericolo, perché ricordiamo che per il funzionamento corretto dei computer dello shuttle era richiesto che almeno 3 su 4 funzionassero correttamente, in modo da utilizzare un sistema di votazioni, quindi di escludere quello che non aveva la sufficiente affidabilità. Allora, resosi conto di quello che stava succedendo e assunto il controllo della situazione, John Young disse: "This is what they pay us the big bucks for." Chiedo a Michael di ripeterlo con un inglese un po' più corretto del mio.
Non ti preoccupare, non è il caso. Quando parlo italiano non devo parlare in inglese.
Che tradotto significa più o meno: questo è quello per cui ci pagano tanti soldi, cioè quello per cui servono astronauti con esperienza, professionisti con esperienza. Allora John Young riavviò il secondo computer e questa volta riuscì a riottenere il controllo. E sempre l'analisi post-volo rivelò che se invece il comandante fosse passato al computer d'emergenza, il quinto computer della serie dei computer principali dello shuttle, la navetta sarebbe rimasta ingovernabile, quindi non avrebbe potuto rientrare a terra. Il resto del deorbiting, della manovra di deorbiting, andò correttamente, quindi lo shuttle Columbia rientrò nell'atmosfera, ma durante la discesa due delle 3 APU, le Auxiliary Power Units, quei generatori di potenza che funzionano ad idrazina, a propellente idrazina, presero fuoco e bruciarono durante la discesa. Presero fuoco per una perdita appunto del propellente, dell'idrazina, che era fuoriuscito dalle condutture, dai sistemi di alimentazione di queste unità. E anche in questo caso l'analisi post volo diede la possibilità di accorgersi che se questo incendio fosse andato più avanti durante il volo, se fosse iniziato un po' prima, anche in questo caso tutti i comandi della navetta spaziale, soprattutto i comandi idraulici delle superfici aerodinamiche, si sarebbero bloccati e la navetta Columbia sarebbe caduta a terra come una massa inerte, come un ferro da stiro inerte, incapace di governare. Quindi anche in questo caso le cose andarono bene, ma l'equipaggio e i tecnici si resero conto di questi incendi soltanto dopo l'atterraggio, quando ormai non erano più in grado di mettere a rischio la missione, quindi l'incolumità dell'equipaggio. Dopo questa missione chiaramente la navetta spaziale ebbe bisogno di un lungo periodo di tempo per essere rimessa in condizione di volare, ma con questa missione STS-9, in cui dimostrò come sempre John Young di avere molto sangue freddo, concluse la sua carriera attiva di astronauta nello spazio. Young proseguì ancora per diversi anni nella NASA mantenendo incarichi dirigenziali, ma questa fu la sua ultima missione nello spazio. Anche per questo episodio è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima storia di Nonno Apollo.
Gong. John Young è stato l'unico astronauta, se non sbaglio, a volare su tre diverse capsule, tre diversi mezzi. Ha volato con la Gemini, l'Apollo e lo Shuttle, giusto?
Sì, ha volato su tutti i mezzi pilotati della NASA, tranne appunto quelli del programma Mercury, del capsule Mercury.
Dici poco. Prima di proseguire vai Luigi.
No, dico, dopo quello che ha rischiato, non mi stupisce che abbia detto, beh, questa volta è andata bene, vediamo di lasciare che vada da altro.
No, in realtà non fu lui a lasciare i voli attivi. Venne in un certo senso messo da parte poi anche nella rotazione degli equipaggi, perché era un po' un rompiscatole all'interno del Johnson Space Center.
Fino ad allora era lui a scegliere la rotazione, no?
Sì, era anche responsabile lui della selezione degli equipaggi, ma poi si attirò molti nemici nelle sfere dirigenziali della NASA con i suoi famosi memo, cioè questi documenti in cui segnalava problemi e rischi di sicurezza di ogni tipo. Ne mandava letteralmente a decine ai dirigenti della NASA e soltanto una piccola parte dei suoi suggerimenti per la sicurezza venivano accolti, per il resto insomma era considerato un po' un rompiscatole, per quanto un astronauta tecnicamente preparato e tutti riconoscevano la sua grandissima esperienza.
Intanto dalla chat mi stavo per dimenticare che è arrivata una puntualizzazione, tu dicevi, non puntualizzazione, ci integravano quello che dicevamo. Luigi, avevi parlato della dimensione della BA330 rispetto allo Skylab. La differenza è con un piccolo vantaggio per il BA330. Non riesco più a ritrovare il
più grande dello Skylab ancora.
Sì, più grande dello Skylab.
Che quel volume principale dello Skylab era impressionante, che c'erano gli astronauti che facevano i giochi, si tenevano sul dito, c'era quell'immagine bellissima di, se non mi ricordo chi fossero gli astronauti, che si avevano tutto lo spazio che volevano a disposizione, quindi è veramente un volume molto grande, come dicevi tu, è una bella sala da ballo.
Mi permetto di segnalare l'articolo di Paolo Amoroso di qualche settimana fa in occasione dell'anniversario dello Skylab.
In cui c'è anche quel video.
In cui c'è anche quel video. Ce ne sono tanti e tante fotografie e immagini. Astronautnews.it, cercate Skylab, salta fuori di sicuro. Provate perché non sono così tanto sicuro. Ok. Qualcuno diceva di... Alessio diceva di... Se contiamo anche il rover lunare, ha guidato 4 mezzi spaziali della NASA, contando anche il rover lunare, e non ricordo che altro la chat segnalava, ma c'era qualcos'altro di interessante, magari lo faccio saltare fuori. Proseguiamo con... niente, abbiamo già finito perché la rubrica che avanzava qua... non ho niente da segnalare, e l'angolo dell'off nominal la teniamo per i momenti di particolare infervoro. In realtà ce n'avrei una, ma lasciamola per l'after party magari. Quindi andiamo ai link della settimana, anche perché siamo già intorno all'ora e possiamo cominciare a chiudere. La prima è che finalmente hanno aperto il padiglione espositivo di Atlantis, o quantomeno l'ho fotografato.
Sì, diciamo che l'apertura ufficiale c'è questo weekend. Comunque qualcuno è già riuscito ad entrare, a fare delle fotografie. E, c'è anche del pubblico che è già riuscito ad entrare. E ricordiamo che Atlantis, ecco, grazie Mike, Atlantis è stato diciamo messo in pensione in museo al Kennedy Space Center, cioè diciamo a casa sua, ed è stato realizzato per insomma la sua esposizione un padiglione completamente nuovo fatto apposta, in cui Atlantis è appoggiato un po' diciamo leggermente piegato con la stiva di carico aperta e il canadarme steso, ed è possibile insomma andargli anche molto vicino con una passerella che gli gira tutto intorno. Insieme a lui nel medesimo padiglione c'è anche una riproduzione in scala 1:1 di telescopio spaziale Hubble, perché si è pensato che insomma questo il telescopio spaziale Hubble è legato chiaramente a doppio filo allo shuttle, perché è stato uno shuttle a mettere in orbita, non è stato Atlantis, però insomma si vuole si è voluto evidenziare proprio, come dicevo prima, questo doppio filo, questa doppia collaborazione tra shuttle e Hubble. E non solo è stato messo in orbita, è stato insomma ha avuto ben 5 missioni di manutenzione che senza uno shuttle non si sarebbero potute effettuare, quindi mi sembra giusta ed azzeccata la insomma l'accoppiata. Atlantis, nello specifico Hubble, l'ha visitato solo nell'ultima missione di servizio, l'STS 125.
Porca miseria, quindi... mi tocca tornare.
Esatto, stavo per dire, io se non ci siete già stati andate al Kennedy Space Center, e chi, per chi i fortunati che sono già stati come noi, insomma è un'occasione incredibile per tornarci, insomma.
Eh sì, bisogna tornarci per forza, perché vedere queste foto vengono i brividi.
Ovviamente voglio anche andare come si dice, allo Smithsonian, dove non sono mai stato, quindi ho sempre pensato sì ci torno, ma adesso vedendo le foto sono quasi su Expedia, ragazzi, tenetemi fermo.
No, anche perché sì, rispetto non so sia a Discovery e ad Endeavour, che comunque possiamo dire che insomma la sede espositiva è quella che è, insomma lo Smithsonian, cioè non è altro che un hangar dove è parcheggiato, e a Los Angeles idem, insomma invece al Kennedy Space Center hanno fatto veramente le cose in grande e insomma e hanno valorizzato al massimo la navetta, insomma.
Sembra in missione nello spazio, quindi esattamente sospeso su questa struttura, bellissimo, veramente bellissimo.
Ma invece la foto che si vede all'esterno con l'SRB, con gli SRB external tank, saranno veri o sono una riproduzione?
No, sono delle ricostruzioni che hanno messo, perché in teoria c'erano già fuori un external tank e dei booster che erano per quello che era l'Explorer, quello shuttle che si poteva andare dentro, però sono state spostate da un'altra parte e quelli lì sono stati rifatti proprio ad hoc per il padiglione di Atlantis.
Ah, ok, non sono quelli che c'erano già lì fuori. Filippo mi dice andiamo, pensiamoci, organizziamo tra magari un annetto. Ah, c'è sempre il problema di Baikonur. Ah, ragazzi, basta, ho bisogno di vincere la lotteria. Forte bisogno di vincere la lotteria. Un po' tutti, eh.
E a proposito di Baikonur, l'altro link della settimana è un'altra sessione fotografica di un training di sopravvivenza, sempre che ha come protagonista Samantha Cristoforetti, ma anche Terry Wirtz e Anton Skaperov, l'altro membro dell'equipaggio della sua expedition, del suo equipaggio di Soyuz. Samantha l'avevamo già vista impegnata in un survival training invernale, l'avevamo già vista in un survival training in Alaska, se non sbaglio, per provare anche la sopravvivenza in luoghi remoti. Questo è un altro classico che tutti gli equipaggi delle Soyuz cimentarsi, è l'allenamento che simula un eventuale ammaraggio della Soyuz. Chiaramente in un rientro nominale la Soyuz atterra nelle lande del Kazakistan, che sono, non ci sono corsi d'acqua o niente di particolare, però può succedere che se il landing non è nominale, quindi la capsula finisce o troppo in un luogo troppo lontano dalla zona prestabilita, potrebbe cadere o in mare o anche in un lago, perché no? E quindi gli astronauti devono essere in grado di rimanere in acqua per un tempo sufficiente per attendere i soccorsi. E in pratica la procedura è che loro, una volta che la Soyuz ammara, diciamo così, la Soyuz di per sé galleggia, tra l'altro ci sono delle sacche che si gonfiano automaticamente per tappare i buchi che la capsula esporrebbe all'acqua, i buchi dove diciamo il paracadute principale è stivato, se l'acqua ci finisse lì dentro si riempirebbe, quindi la capsula appesantendosi potrebbe andare a fondo. Invece ci sono proprio dispositivi che impediscono che l'acqua entri in questi vani che si vengono a creare inevitabilmente quando si aprono i paracaduti e la capsula galleggia. Gli astronauti cosa devono fare? All'interno della capsula, pensate, devono togliersi la Sokol, cioè la tuta standard che hanno, la tuta pressurizzata che hanno gli astronauti delle i cosmonauti che sono a bordo delle Soyuz, e si devono infilare queste tute arancioni che si chiamano Forel, che direi che significa trota in russo, e ci sono delle tute a più strati, quindi immaginatevi gli astronauti che all'interno della capsula si devono svestire e rivestire, dopodiché si buttano in acqua e se riescono ad arrivare a riva bene, però se sono diciamo molto lontani possono diciamo rimanere stazionari diciamo in attesa di soccorsi per insomma il tempo necessario che i soccorsi arrivano. Se volete vedere questa galleria fotografica è interessante. È interessante anche una foto in cui Samantha fa vedere una pillola di dimensioni notevoli, che in realtà è un sensore termico che gli astronauti devono ingoiare, questo perché dal centro controllo devono tenere monitorata anche la temperatura interna, proprio perché la simulazione, visto che è più reale possibile, obbliga, tra virgolette, sì, obbliga gli astronauti a rimanere nella capsula il tempo necessario per cambiarsi, e insomma la temperatura è un parametro da tenere chiaramente costantemente monitorato per evitare che insomma i malcapitati astronauti collassino dal caldo, se c'è caldo.
Non ho trovato la pillola.
Non è nel profilo di se vai direi forse su Google Plus l'aveva messo quella pillola, oppure all'esterno del Water Survival di Flickr, forse l'ultima foto che ha messo, ma comunque,
lasciamolo come
compito. Anche su Twitter secondo me l'aveva.
Se clicchi su Samantha, forse lì dove c'è scritto il nome, l'hyperlink di Samantha Cristoforetti, ti fa uscire dalla galleria specifica del survival training.
Mentre carico la pagina volevo fare un commento sulla salopette mimetica, perché è stupenda, scusate. Eccola qua.
Sì, basta cliccare su Astro Samantha,
sì,
in alto,
l'ho
e c'è
trovato.
Eccola lì.
Vabbè, lei non è così grande.
Sì, sì, vabbè. Però sì, un sensore di temperatura. E Alessio aveva chiesto se era usa e getta o riutilizzabile.
Il problema è recuperarlo.
È usa e getta.
Il problema è recuperarlo. Beh, vorrei provarlo io, adesso sono super curioso.
Beh, uno poi può continuare a monitorare poi il proseguo della missione della capsula quando poi esce dal corpo.
Non so se è un transponder anche con le coordinate GPS, però.
Va bene.
Vabbè, ma dovranno scaricare i dati quando la recuperano o sarà...
No, ma è per il monitoraggio, quindi
radio,
aspetto che
radio
faccia. Bene. Quindi cioè, l'attivano nel momento in cui la ingoiano, perché sennò le batterie devono stare 6 mesi in orbita. Vabbè.
Penso di sì. Penso che magari è attivato automaticamente dai succhi gastrici, va a sapere.
Sarebbe interessante avere qualche informazione di più. Questo vi dà un'idea di quanto siamo nerd e quanto andiamo a vedere il dettaglio di queste cose.
No, beh, comunque vi invito anche a twittare Samantha, che lei spessissimo risponde, quindi
certo.
non siate, sentitevi liberi di fare tutte le domande direttamente all'interessata.
Molto bene, ho chiuso la scaletta, ma mi pare che a occhio siamo arrivati alla fine. Siamo, l'ho recuperata e posso confermare che abbiamo raggiunto il termine. Avevo in mente un'altra cosa da dirvi, ma non ce la posso fare questa sera. Quindi, l'appuntamento dovrebbe essere per la settimana prossima, di solito diciamo così, ma non è così in questo caso. Settimana prossima, 4 luglio, facciamo come sulla stazione spaziale, ci prendiamo una mezza giornata di ferie, così come fanno per le feste russe, e lo fanno anche per alcune feste americane. Festa è festa anche per Astronauticast, perché non ce la possiamo fare logisticamente organizzarla tra turni e impegni vari. State sintonizzati su facebook.com/astronauticast e su forumastronautico.it per sapere quando riprendiamo, verosimilmente il 17 di luglio, poi l'estate diventa... Come?
Sì, anche, no, anche perché in mezzo avremo, cioè di sicuramente ci facciamo sentire per commentare insomma la passeggiata spaziale di Luca Parmitano, quindi
vero.
L'attività extraveicolare di Luca Parmitano.
Vuoi fare una diretta?
No, cioè una diretta non lo so, magari un frangente, magari il quando passano le batterie, per dire, è iniziata l'EVA, però non lo so, pensiamoci, ma forse per 6 ore di EVA...
Potrebbe saltare fuori una procedura e possiamo seguire.
Vabbè, non escludiamo nulla, ecco.
Niente promesse, ma ci conoscete. Non so assolutamente che turno faccio, non so nulla, quindi chi lo sa. Per non sbagliare, tenete d'occhio forumastronautico.it e facebook.com/astronauticast. Prima che mi impattino del tutto, vi saluto, Michael Sacchi, Astronautica Studios di Monaco di Baviera. Partiamo dall'ospite Gian Pietro Ferrario.
Grazie di nuovo dell'invito, buonasera a tutti e alla prossima occasione.
Grazie ancora di essere stato con noi, Giampi, quando vuoi. Luigi Morielli.
Un saluto dalle lande di Carmagnola, da Luigi Morielli.
Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Cioè, da quando ha finito di avere elementi in scaletta
funziona perfettamente il microfono.
Non più mancato un colpo. E poi c'è Riccardo Rossi.
Ciao a tutti da Riccardo Rossi e per gli amici Riccardo.
Non posso lasciarti sempre per l'ultimo, Ricchi. Devo
Ma
trovare.
Va bene.
È un problema psicologico mio. Penso sempre di fare delle. Anche quando gioco a frisbee, non so mai a chi lanciare il frisbee, perché ho paura sempre di dire: ma forse non l'ho mai lanciato a quella persona lì. Vabbè, sono fatto così.
Non so, tieni aperto il telefono sotto con una funzione random. Tira.
Mi tengo un Trello aperto per sapere a chi lancia il frisbee. Basta, stupidate. L'appuntamento.
Forse perché da piccolo non te lo lanciavano mai, quindi c'è questo trauma.
Può essere,
infantile.
Può essere. Facciamo che metto un divanetto e mi psicanalizzi, Giampi. dai, basta. Appuntamento alla prossima volta, quandunque sarà. Fino ad allora, ad Astra.